Riprendiamo il nostro viaggio attraverso le 10 parole, il decalogo. Domenica scorsa c'è stata una pausa, come sapete, come sappiamo, per via del culto evangelistico che abbiamo avuto. E questa mattina riprendiamo il nostro viaggio attraverso le 10 parole oppure il decalogo. Il decalogo viene dal greco che vuol dire semplicemente 10 parole. Questo è il significato letterale. Però prima della prima parola ci sono stati tre interventi introduttivi da parte di Francesco. Spero che abbiate a ricordare, diciamo, quali sono stati questi temi introduttivi. Il primo, introduzione alle 10 parole e alla loro collocazione nel canone biblico, le 10 parole di Dio. Riuscite a ricordare qual è il secondo tema introduttivo alle 10 parole, al decalogo, le 10 parole per la città, ma anche le 10 parole per la Chiesa, per ciascuno di noi? Allora, se non ricordate, il secondo tema è dalla schiavitù della dittatura alla libertà della legge. Questo è stato il secondo tema introduttivo. Ma c'è stato anche il terzo tema introduttivo. E anche questo riuscite a ricordare?
Il cuore
delle 10 parole. Ecco, e allora questa mattina riprendiamo il nostro viaggio iniziando dalla prima parola. Però permettetemi di fare dedicare per pochi minuti, diciamo, uno spazio introduttivo, perché anche quest'oggi abbiamo delle figure illustrative che da qualche mese ci accompagnano nella comprensione, nella lettura della parola di Dio. Ecco, questo qui.
L'ha ricordato per l'uomo dei piani, sì. Ma per altre buone qualità.
Sì. Procediamo un po' così a illustrare queste figure geometriche, ma sono delle figure che vogliono illustrare il messaggio della parola di Dio e in questo periodo il decalogo, le 10 parole, i comandamenti del Signore. Allora, come vedete, abbiamo un primo triangolo, però è centrato nel quadrato. Questo vuole illustrare la centralità del decalogo, la centralità del decalogo, la centralità di Dio, la centralità delle 10 parole che sono dell'alleanza. Un primo vertice, un primo angolo è quello teologico, che vuole illustrare la centralità di Dio. Poi abbiamo un secondo angolo, che è quello sociale, e che è il popolo di Israele. Poi abbiamo un terzo angolo, che è quello economico, che possiamo chiamare economico, che è il paese, la terra promessa. Come vedete, allora qui vuole illustrare la centralità, diciamo, delle 10 parole dell'alleanza, che fanno capo a Dio, la centralità di Dio, la centralità delle 10 parole del decalogo per il suo popolo Israele, e il popolo di Israele che è il dono di Dio è che al dono di Dio, Dio ha fatto un altro dono, cioè la terra promessa. Quindi abbiamo qui, poi, se leggiamo, diciamo, il Deuteronomio, come anche l'Esodo, abbiamo tutto un accompagnamento di tante altre regole e di tante altre leggi civili, sociali, altre leggi religiose, altre leggi ancora pratiche della famiglia e via discorrendo. E che tutto questo corpo di leggi, questo corpo di regole, al centro c'è Dio. Tutta la vita, non soltanto quella del singolo ebreo, del singolo israelita, ma anche la vita comunitaria di tutto il popolo. E diciamo, come vedete, al centro c'è questo quadrato, perché le 10 parole di questa alleanza ha un'origine in Dio, poi ha una storia, quindi c'è, diciamo, l'aspetto storico, poi c'è il contenuto di tutte e 10 le parole, e poi abbiamo le motivazioni di queste 10 parole. E questo giusto per illustrare un po', diciamo, come carattere introduttivo al tutto del Deuteronomio. Nel secondo triangolo abbiamo l'alleanza che al Sinai, l'alleanza che conferma un'altra alleanza, quella precedente, cioè l'alleanza che Dio fece con Abramo. Al capitolo 12 di Genesi, noi qui abbiamo le 7 benedizioni che Dio promette ad Abramo, e questo è visto nella alleanza. Questa alleanza, le 10 parole dell'alleanza, in senso ufficiale l'abbiamo al Sinai, e questa volta non a un individuo, non ad Abramo, non, diciamo, a Isacco e Giacobbe, ma ad un popolo. E questo popolo al Sinai, ecco, nasce ufficialmente perché? Perché è il popolo primo eletto, poi è un popolo redento dalla schiavitù d'Egitto. Dobbiamo dimenticare quest'altro aspetto molto importante, perché lo ritroviamo nella prima parola. E il secondo aspetto tra Dio e Israele, attraverso le 10 parole dell'alleanza, è un popolo adottato. Israele è il figlio primogenito di Dio, così è chiamato. Fra tutti i popoli, Dio ha voluto fare di questo popolo il suo figlio primogenito. Quindi abbiamo quest'altro triangolo che vuole illustrare ciò che accadde ai piedi del monte Sinai. Poi un terzo triangolo, qui abbiamo i vari tipi di alleanza nella Sacra Scrittura. Un tipo di alleanza, per esempio, è quello personale, tra individui. Ricordate Davide e Jonathan, tra loro fecero alleanza, ci fu un patto di amicizia, di reciproca fedeltà, di reciproca lealtà e di reciproco aiuto. Questo è un tipo, diciamo, di alleanza che troviamo nella Sacra Scrittura e che si rifà alla alleanza per eccellenza tra Dio e il suo popolo. Poi abbiamo un altro tipo di alleanza, che è quello di parità. Ricordate l'alleanza fatta tra Abramo e Abimelech, tra due pari, Abramo il principe di Dio e Abimelech era il re, fra due pari, un'alleanza che fece Abramo con il re Abimelech. Questo è un altro tipo di alleanza. poi abbiamo un terzo tipo di alleanza, che è quello tra Dio e Israele, tra il superiore e l'inferiore. Abbiamo ascoltato, negli interventi introduttivi, questo carattere che avevano i trattati di alleanza di quel tempo tra gli Ittiti, per esempio, e altri popoli, e che questo tipo di alleanza, alleanza di sovranità tra Dio, il Re, il Signore, il Sovrano, e il suo popolo, che è il suo alleato, che è il suo vassallo, ed è chiamato appunto questo, alleanza di sovranità. Ecco, questo è giusto per illustrare, un po' il tutto. Se torniamo a questo triangolo, dove c'è la centralità di Dio nell'alleanza che egli ha fatto con il suo popolo, e pensiamo per esempio al cosiddetto codice Hammurabi, che era contemporaneo ai patriarchi, qui per esempio abbiamo un triplice scopo, il cosiddetto codice, dove qui c'erano più di 200 disposizioni di leggi, di regole, e che a questo codice di Hammurabi per esempio si appellò anche Sara quando volle far valere la sua maternità attraverso Agar. Se facciamo questo confronto tra il codice di Hammurabi, sto prendendo questo esempio pratico di quel tempo, abbiamo qui un triplice scopo da parte di questo re mesopotamico, che beneficiò del suo popolo di questo cosiddetto codice, un triplice scopo, quello di istirpare il male e la malvagità nel suo regno, nel suo popolo; un secondo scopo è quello di promuovere il benessere materiale, economico e anche morale nel suo popolo, e poi fare di questo codice una guida di giustizia. Ma qui manca una cosa molto importante, che abbiamo qui, nelle 10 parole. Manca la centralità di Dio. Notate allora questa differenza? Manca la centralità di Dio. Perché secondo la parola di Dio, secondo la scrittura, la vita del singolo e la vita comunitaria fanno capo a Dio. Ed ecco perché è fondamentalmente teologica questa alleanza, fondamentalmente teologico, queste 10 parole. Perché? Perché rimandano al Dio rivelato, perché rimandano al carattere di Dio, perché rimandano alla sua volontà, perché rimandano alla sua opera e rimandano al suo progetto. Importante tutto questo da sottolineare. E questo è visto in questi quattro aspetti: l'origine, la storia, il contenuto e le motivazioni di queste 10 parole. Quindi l'origine è centrata su Dio, su un Dio che prima di tutto agisce, un Dio che opera, poi chiama gli uomini a rispondere. È questo punto, e questo è il punto di partenza dell'insegnamento morale, dell'insegnamento etico della Sacra Scrittura. Nella sua grazia il Dio prende l'iniziativa, ecco l'origine, attraverso l'opera di redenzione, di salvezza, poi fa conoscere qual è l'esigenza della sua volontà, qual è l'esigenza etica che accompagna tale opera. Ecco perché poi tutto il racconto dell'Esodo, se leggiamo tutto il libro, dal capitolo 1 al capitolo 24, racconta tutta la storia delle origini della legge di Dio, delle 10 parole. Gli israeliti erano oppressi nella terra di schiavitù in Egitto, si lamentano del loro destino, si lamentano, diciamo, della dominazione egiziana, il loro grido raggiunge Dio, egli interviene a loro favore attraverso atti di salvezza e di liberazione, atti di potenza tremendi e terribili, dove umilia il faraone e poi anche l'Egitto, li riscatta dall'Egitto, li conduce a questo appuntamento che è il monte Sinai, oppure il monte Horeb, c'è un secondo nome, e qui egli dona le 10 parole. Egli stabilisce, conclude con il suo popolo questa alleanza, e nel fare ciò il Dio parla e Dio agisce conformemente al suo carattere e alle sue promesse. Ma c'è un quarto punto che desidero sottolineare velocemente. Anche l'ordine degli avvenimenti è importante. Bisogna anche tenere presente l'importanza dell'ordine degli avvenimenti, perché Mosè andò in Egitto con le tavole delle 10 parole nascosto sotto il mantello e disse a tutti quanti: se voi ubbidirete e osserverete queste parole da parte di Dio, io vi libererò, altrimenti non se ne fa niente. Disse così Mosè? No, non disse così, vero? Quindi questo è importante, stabilire anche la priorità degli avvenimenti storici che ne leggiamo nell'Esodo, diciamo nella introduzione fino alle 10 parole. Il Signore non si è comportato così, egli è intervenuto con potenza, ha liberato il suo popolo e poi ha rivelato al suo popolo quelle che erano le sue, diciamo, esigenze. Ora, grazie per la vostra attenzione fin qui, apriamo le nostre Bibbie e leggiamo allora la prima parola in Esodo, capitolo 20. Qui abbiamo dal versetto 1 al versetto numero 3. Fino al versetto numero 17, però noi leggiamo, almeno quest'oggi, la prima parola al capitolo 20, dal versetto 1 al versetto numero 3. Allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Poi chiedo a Valentina di venire qui e leggere qualche altro versetto. In Isaia capitolo 45, versetto 21 e 22.
Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi, le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro.
Poi Osea, capitolo 12, versetto 10.
Ma io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Io ti farò ancora abitare in tende, come nei giorni di solennità.
Poi capitolo 13, 4 e 5, sempre Osea.
Eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me. All'infuori di me non c'è altro Salvatore. Io ti conobbi nel deserto, nel paese della grande aridità.
Grazie. Allora, se avete davanti il vostro prospetto, ecco, il prospetto che ci ha dato Francesco la volta scorsa, allora desidero semplicemente sottolineare, diciamo, i due poli tra la prima parola e l'ultima parola. La prima parola del Decalogo: io sono il Signore Dio tuo, non avere altri dei. E poi c'è l'altro polo, che è quello dell'ultima parola, dell'ultimo comandamento, che è non concupire. Io credo di vedere, diciamo, in questo quadro completo, diciamo, questi due poli. E intorno a questi due poli gravitano gli otto comandamenti, le altre otto parole. Perché? Perché il primo comandamento, la prima parola, ci dice chi deve orientare la nostra vita. Chi deve orientare la nostra vita? Chi deve orientare la vita del suo popolo di Israele? Ed è il Signore, è Lui soltanto. Mentre nell'ultimo comandamento, il comandamento ci orienta verso Dio, che ci libera da ogni schiavitù e che ci libera dalla schiavitù di noi stessi. Questo mi pare di vedere, no? Nel breve prospetto. Nel corpo di tutto il Decalogo abbiamo una prima parte che è l'esteriorità e nella seconda parte che abbiamo la interiorità. Nella prima parte abbiamo tutto quello che riguarda i nostri atti e le nostre parole, l'aspetto, diciamo, visibile, e nella seconda parte abbiamo l'aspetto invisibile. Nella decima parola, per esempio, è l'interiore che è essenziale, perché è il cuore che è il centro, no? È la sorgente di tutti i desideri e di tutte le nostre, diciamo, di tutte le nostre, i nostri progetti, dei nostri sentimenti. E da una parte siamo preoccupati ad occuparci della esteriorità, dall'altra parte siamo invece a preoccuparci più della interiorità. Allora voi qui vedete due poli: il primo è quello della prima parola e il secondo polo, che è quello alla fine, che è la concupiscenza, quella di non concupire, di non avere desideri, diciamo, smodati, sfrenati, che non sono, diciamo, santificati dal Signore. Ora, volendo tornare al testo che abbiamo letto, abbiamo una prima cosa da sottolineare, vale a dire la presentazione di Dio. Il Dio si presenta. Abbiamo qui il preambolo. Questo breve preambolo poi è seguito dalla prima parola, dal primo comandamento. Egli si presenta al suo popolo come colui che io sono. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. E già in questa prima affermazione abbiamo che il Decalogo fa rima con dialogo. Decalogo fa rima con dialogo. Questo è Dio che si presenta al suo popolo con un biglietto da visita, è colui che ha agito, che ha operato e che il popolo ha imparato a conoscere dal paese di Egitto. Non per nulla dice qui io sono. Io sono è la prima persona del verbo essere. Io sono. E nel testo che, diciamo, dove sono presenti queste dieci parole, c'è anche un tu. Io, tu. Al versetto numero 10, quando è parlato del settimo giorno e sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, eccetera, eccetera. Quindi allora abbiamo un io e un tu. Un Dio che entra in relazione con il suo popolo ed è anche un Dio che stabilisce questa relazione. Egli entra in relazione con il suo popolo, a differenza degli dei invece d'Egitto, che non potevano entrare in relazione con nessuno, perché questi erano degli dei che erano stati inventati dalla fantasia, diciamo, dell'uomo. Quindi questa prima differenza stabilisce che questo Dio è un Dio che parla, a differenza degli dei d'Egitto che erano muti e che non parlavano. Ricordate quel salmo dove è detto che gli idoli che sono stati fabbricati dall'uomo hanno bocca ma non parlano, hanno, diciamo, orecchie ma non sentono, hanno piedi e non camminano. Il popolo di Dio sta imparando già dall'Egitto che questo Dio è un Dio che entra in relazione e che stabilisce con il suo popolo una relazione non momentanea, non di un solo istante, non di un mese, non di qualche anno, ma è una relazione duratura per sempre con il suo popolo. Oltre a questo abbiamo ancora una caratteristica personale. Il Dio si fa conoscere personalmente attraverso il dono che egli fa di se stesso. Torniamo allora al testo che dice: io sono l'Eterno, il tuo Dio. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. E questo è un altro aspetto molto importante che abbiamo qui nel preambolo. Egli è l'Iddio che si dona al suo popolo e non si dona soltanto in parte, non dona soltanto una parte di se stesso, ma si dona totalmente per il suo popolo. Le divinità d'Egitto invece no, non avevano questa personalità e non avevano di che dare, perché erano delle fantasie, erano delle cose inventate da questi falsi adoratori. Quindi questa è un'altra caratteristica. Un'altra caratteristica che abbiamo qui è che il Dio non soltanto ha parlato, perché dice qui le parole che Dio ha dato a Mosè. E se leggiamo nel capitolo precedente, abbiamo che le parole che il popolo dà anche al suo Signore. Quindi questo sta a sottolineare il fatto che Dio, che è colui che prende l'iniziativa, che apre questa relazione, si aspetta poi dal suo popolo anche delle risposte ben chiare e impegnative. Quindi Dio si presenta al suo popolo, rivela la sua identità, egli rivela il suo nome e questo è il primo passo per una reciproca conoscenza, per conoscersi. Non è possibile, diciamo, conoscere una persona senza che questa persona riveli il suo nome, le sue parole, senza che apra la sua vita, il suo cuore, diciamo, i suoi sentimenti. Ed è proprio quello che è accaduto tra Dio e il suo popolo. Egli rivela il suo nome al suo popolo e il popolo può dialogare con il suo Dio, può parlare con il suo Dio. E questo è veramente qualcosa di straordinaria, diciamo, grandezza, perché nessuna divinità a quel tempo si rivelava in questo modo. Il popolo di Dio dunque ha questo grande privilegio di conoscere il suo Dio. E questo allora sta a sottolineare che questo Dio è un Dio conoscibile. Non per nulla nella parola di Dio la prima cosa che il Signore chiede è quello di farsi conoscere. Questo diciamo, è un punto fondamentale anche dell'alleanza, cioè conoscere Dio è lo scopo principale dell'esistenza umana. Non so se tu hai avuto questa possibilità di conoscere Dio attraverso la sua parola. Credo che queste sono, diciamo, delle caratteristiche molto importanti che noi abbiamo qui nella prima presentazione che Dio fa di se stesso. Oltre alle parole che Dio ha rivolto al suo popolo, Dio si rivela anche quale scrittore. Egli ha scritto queste parole. Più avanti, quando leggiamo al capitolo 32 e al capitolo 34, è detto che queste parole furono scritte da Dio con il suo dito, il dito che egli ha scritto queste 10 parole. Questo fa capire come Dio, in tutta la Sacra Scrittura, è l'unica volta dove c'è parlato di un Dio scrittore, un Dio che scrive e che insegna Mosè a scrivere queste 10 parole sulle tavole della legge. E queste due tavole della legge sono due copie, una copia per Dio e una copia per il suo popolo. Queste sono state messe nel tabernacolo, depositate nel tabernacolo, e tutta questa alleanza che Mosè aveva letto al popolo era un'alleanza che il popolo doveva capire, letto alla presenza di Dio e letto anche alla presenza del popolo. E alla presenza di questo trattato di alleanza ci sono anche dei testimoni che, stando ai trattati di alleanza dei popoli di quel tempo, si interpellavano le divinità. Ma qui non ci sono le divinità, qui c'è il Signore che pone la sua firma, è Lui che scrive queste leggi vengono lette e queste leggi poi sono anche insegnate da Mosè, e il popolo poi è chiamato a legarsi a queste 10 parole. Quindi allora, come vedete, abbiamo un Dio che parla, un Dio scrittore che scrive e che scrive su queste tavole di pietra, queste tavole di marmo. Ricordate che anche nel Nuovo Testamento qualcuno non ha scritto assolutamente nulla se non delle poche frasi sulla sabbia, sulla polvere. È il Signore Gesù Cristo che non ci ha lasciato nulla per iscritto, ma ci ha lasciato soltanto queste parole, che tra l'altro non sono neanche riportate, diciamo, nel Vangelo secondo Giovanni. Allora vedete anche una certa continuità tra l'Iddio che dice io sono e che lo ripete più volte ai patriarchi, lo ripete adesso, diciamo, al monte Sinai dopo centinaia di anni, lo ripeterà anche attraverso la bocca di Esaia ancora centinaia di anni più tardi, lo fa anche con il profeta Osea fino ad arrivare al Signore Gesù Cristo, che è colui che ha detto prima che Abramo fosse, prima che Abramo, diciamo, il patriarca fosse, io sono, ecco, io sono. Se egli è, allora ci siamo anche noi. Se egli è, se io sono, allora tu sei. Ci sei? Lui c'è, Dio c'è in ogni tempo, in ogni età, non in modo provvisorio, non oggi sì e domani no. Egli c'è, egli è là, e questo Dio risponde anche al suo carattere, perché egli ha un carattere serio. Quando egli scrive, quando egli parla, quando egli dichiara, quando egli ti interpella, quando egli ti chiama e fa conoscere le sue esigenze e la sua volontà, egli lo fa seriamente. Cioè, questo popolo sta imparando che con Dio si fa seriamente. E quando dai delle risposte, stamattina abbiamo ascoltato, no? Dobbiamo interrogarci. Siamo chiamati a dare delle risposte, perché Dio agisce, certo, agisce prima. Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto, è una schiavitù in senso sociale, in senso, diciamo, materiale, e deve dare delle risposte. E le risposte che tu dai a Dio e che dai a te stesso, il Signore prende sul serio. Prende sul serio le risposte che dà. Ecco perché allora qui abbiamo questo Dio che, diciamo, interpella il suo popolo. Dona se stesso interamente, come Dio lo ha fatto con i suoi antenati e continua ancora a farlo. La differenza ancora, questa è quella sostanziale e quella, diciamo, importante, tra il Signore che si rivela, il Signore che parla e il Signore che inizia con il suo popolo una relazione intima, stretta e personale, è quella che Dio dona anche la sua vita per il suo popolo. Egli ha dato tutto se stesso nel liberare il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. E questa è la differenza. Cosa potevano dare questi dei d'Egitto? Questi dei d'Egitto che popolavano il Pantheon di quel tempo. E tra questi c'era pure il faraone, che era un collega di tutte queste divinità. Il figlio del Dio Sole, per esempio, era considerato divino. E cosa poteva dare a questo popolo, al popolo di Dio? Non poteva dare assolutamente nulla, se non la dominazione, le sofferenze, se non i dolori, se non quello anche di prendere, no? Di derubare. Derubare questo popolo della loro dignità, derubare questo popolo del loro unico vero Dio, perché non avevano, diciamo, la possibilità di adorare e di rendere al Signore il culto, l'unico vero Dio, ma invece il Signore che si fa conoscere al suo popolo è un Dio che dona se stesso. E ha donato nella persona del Signore Gesù Cristo il sacrificio della croce per la nostra salvezza. Ora, se il Signore dà al suo popolo queste 10 parole, non è perché vuole liberare il suo popolo da una schiavitù e dare, diciamo, un'altra schiavitù, quella delle 10 parole. Della legge, toglierlo da una legge per sottoporlo ad un'altra legge, toglierlo da una schiavitù per poi sottometterlo ad un'altra schiavitù. Perché? Perché nelle motivazioni che noi abbiamo delle 10 parole, le 10 parole di questa alleanza, qual è la motivazione, diciamo, principale, la motivazione proprio quella essenziale, sostanziale delle 10 parole, è la gratitudine, la riconoscenza, quella dell'amore. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Questo è, diciamo, anche la sintesi che farà il Signore Gesù nel Nuovo Testamento. E credo che potrei allora chiudere qui, diciamo, la nostra la riflessione. Qui certo c'è una scelta da fare. Siamo chiamati a fare una scelta, come il popolo è chiamato a rispondere a Dio. Nella scelta che siamo chiamati a fare è quella dell'unico Signore e l'unico Salvatore. Non per nulla è ripetuto, no? Nei testi che abbiamo letto, io sono il tuo Dio, l'unico Dio, io sono il tuo Salvatore. Allora qui c'è da compiere una scelta tra Dio, il vero Signore, l'unico Signore, il sovrano in senso assoluto, oppure gli dèi. Non avrai altri dèi davanti a me. Il testo originale ebraico è ancora molto più vigoroso, ancora molto più forte. Il testo ebraico dice di non mettere davanti alla mia faccia o contro la mia faccia, ecco, altri dèi. Eh sì, perché dovunque tu andrai, dovunque tu sarai, dovunque tu, diciamo, ti recherai, quello è il cospetto di Dio. Se sei al lavoro, quello è il cospetto di Dio. Se sei in casa, quello è il cospetto di Dio. Se sei in Egitto, quello è il cospetto di Dio. E il popolo impara anche questo, perché il Dio non è soltanto il Dio di Israele, dei territori dove stavano i patriarchi, ma il cospetto di Dio è anche l'Egitto, ma in una condizione di schiavitù. Dove dunque tu sei, lì è il cospetto di Dio, lì è il davanti a Dio, tu sei lì davanti a Dio. Si tratta di sapere in quale condizione. In una condizione di schiavitù, di dominio, o in una, cioè di essere dominato da questa schiavitù, la schiavitù del peccato, oppure in una condizione di libertà davanti a Dio. Allora qui bisogna compiere una scelta davanti a questo Signore che non prende, non deruba, che non, diciamo, ti schiaccia con il suo peso della santità e del suo carattere, ma che viene a te come liberatore, che ti libera dalla tua schiavitù come ha fatto con il suo popolo. Qual è dunque la scelta che quest'oggi il Signore ti chiede di fare? È scegliere Lui che è la vita e non gli dèi. Ma quando compi questa scelta vuol dire anche, se si vuole fare un'equazione, scegliere e anche e soprattutto eliminare. Allora qui vuole insegnare al suo popolo che tra lui, l'unico Signore, il sovrano, che prende l'iniziativa di fare alleanza, fare il patto con il suo popolo, un patto stretto, intimo, di amicizia, di amore, di protettorato e tutto quanto, di benedizione, e gli dèi, non c'è niente da fare, non c'è nulla da spartire, non è possibile un compromesso, non è possibile, diciamo, fare una specie di accordo, come facevano i romani, che nel Pantheon ci aggiungevano altre divinità dei popoli conquistati, tanto l'uno vale l'altro, uno possiamo metterlo a fianco all'altro. Non è possibile un'intesa, non è possibile una sintesi, non è possibile un accordo, no. I filistei capirono questo, quando il loro dio Dagon lo trovavano ogni mattina bocconi a terra e tutto quanto frantumato davanti alla signoria di Dio, diciamo, nell'arte dell'alleanza. Quindi quest'oggi il Signore ti chiede di compiere allora questa operazione. Io sono il tuo Dio, l'unico Dio, sono il tuo Signore, ma dalla tua vita devi eliminare gli dèi, devi eliminare altri dèi. Non si tratta di metterli nel ripostiglio della nostra vita e andarla a riprendere quando ci piace, ma si tratta di distruggerli completamente, eliminarli, perché questi sono al cospetto di Dio contro la faccia di Dio. Notate allora la rigorosità, notate allora la gravità di appartenere ad altri dei. E credo che oggi abbiamo una marea, un esercito, abbiamo, diciamo, una grande vastità di dei moderni. Quali potrebbero essere dei di oggi? Al tempo dell'Egitto c'erano tante divinità che assumevano forme animalesche. Una divinità, per esempio, che aveva la forma dello sciacallo, una divinità egiziana. Un'altra era lo scarabeo. C'era il Baal, c'era il dio, il terribile dio Moloch. Ma oggi quali possono essere gli dei? Dei moderni. Telefonino, il sesso, la scienza, la tecnica, eccetera, eccetera. Il culto della personalità, il conto in banca. E per finire l'altro polo che troviamo giù, alla decima parola, concupire. E qual è il primo desiderio? È me? È me stesso. Il primo desiderio della concupiscenza, e questo è l'altro polo, e gli otto comandamenti che poi si trovano tra il primo e il decimo stanno insieme, questi due poli, e io sono il tuo Dio, l'unico Dio. Quindi vuol dire che escludo te stesso. Il primo desiderio, la prima concupiscenza dell'essere umano è quello di desiderare se stesso, fare di se stesso il proprio Dio. Con se stesso io faccio un'alleanza, con me stesso io faccio un patto, il desiderio è soltanto di me stesso, tutto deve ruotare a me stesso. Allora credo che questo è il punto nevralgico, perché questa mattina il Signore ti chiede di abolire, distruggere, disintegrare, mettere da parte la prima divinità, il primo Dio, e il primo Dio sei tu. E quest'oggi il Signore ti chiama a, diciamo, distruggere completamente te stesso e fare di Lui l'unico Signore della tua vita, perché è l'unico Signore dell'unico Dio che ha dato se stesso, tutto quanto se stesso, alla croce per la tua schiavitù, per il tuo peccato, per darti una nuova vita, una libertà e un nuovo modo di vivere. Non più nella paura, non più nel terrore, non più dominato da altri, ma nella libertà di servire, amare Dio come singolo e poi anche come Chiesa. Perché abbiamo letto che queste 10 parole rivolte a tutto Israele in senso comunitario, ma poi anche in senso individuale, perché abbiamo letto tu, dice Dio. Poi dice il popolo, voi sarete il mio popolo, siete il mio popolo, la mia proprietà. Una dimensione individuale nelle 10 parole, nel primo comandamento, e poi una dimensione comunitaria. Se il Signore è il tuo Dio, l'unico salvatore della tua vita, della tua esistenza, questo allora poi viene anche nella a livello e nella dimensione comunitaria. Che sia così allora per te, per la tua vita quest'oggi, e che la tua scelta possa essere quella scelta saggia che il Signore desidera e che Egli attende da te.